Ludovico Ariosto. Orlando Furioso. Nota per l'ascoltatore. Fin dal primo canto ci si rende conto che le storie intrecciate dentro l'Orlando Furioso ne continuano altre con gli stessi personaggi che l'autore sa già familiari ai suoi primi ascoltatori. Infatti, il poema è il seguito dell'Orlando innamorato del Boiardo, nato nel medesimo ambiente ferrarese poche decine di anni prima, è rimasto incompiuto per la morte dell'autore, dopo aver raggiunto ragguardevoli dimensioni, analoghe a quelle del Furioso, che è pur opera compiuta, anzi ampliata rispetto all'idea iniziale. Per orientarsi, non è indispensabile aver letto il Boiardo, ma può essere utile almeno un'immagine d'insieme della letteratura cavalleresca. Tuttavia, la sua estensione nel tempo e nello spazio è così grande anche a restare in Occidente, trascurando fenomeni simili nelle letterature orientali, che non si può presentarla in pochi minuti, nemmeno a volo d'ippogrifo. Mi proverò a tirarne giù un blasone alla brava. Nel corso di 5 secoli, la letteratura cavalleresca offrì al pubblico non dotto in molte lingue volgari europee un repertorio fantastico di storie dell'universo mondo, di origini e segreti, che si degradò man mano a semplice narrativa d'azione. Le remote sorgenti sono due: la Chanson de Roland di Turoldo, un canto epico francese dell'XI secolo, e l'Historia Regum Britanniae di Goffredo di Monmouth del XII secolo, in latino spigoloso. La seconda dice di tradurre una fonte gaelica che non conosciamo. Sia vero o no, resta interessante l'aspirazione ad ascriversi a una tradizione di lingua volgare. Anche la storia di Goffredo trovò presto miglior consacrazione letteraria in Francia nei romanzi di Chrétien de Troyes. Gli sviluppi, arricchiti di ogni sorta di invenzioni e di altro materiale leggendario di varia età e provenienza, seguirono copiosi fino al XVI secolo e oltre, con appendici burlesche. Non solo in Francia e in Inghilterra, ma anche in Germania, Italia, Spagna, eccetera. Molto si tradusse e si imitò, in modo che le frontiere delle varie aree linguistiche non ostacolassero la circolazione globale. L'ambiente natio è la società feudale, dove il contado intorno a un castello basta a mantenere un materialone di adeguata corporatura e prepotenza, un cavallo robusto che lo porti, uomo e bestia coperti di ferro, e alcuni servi armati che lo accompagnino. Questo è il nucleo elementare della cavalleria pesante con fanteria di servizio, che costituiva l'esercito guerreggiante, ed è la realtà sottostante ai romanzi. Il ciclo carolingio, parole chiave, battaglia, campione, tradimento, fedeli e infedeli, si rifà a Carlo Magno e ai suoi paladini. Quello bretone, Bretagna che fu poi detta Inghilterra, come dice l'Ariosto, parole chiave, eros, sortilegio, vagare in cerca, tenzone, si rifà al favoloso re Artù e ai suoi cavalieri della tavola rotonda. Poi, nel mondo dei fatti, fin da Azincourt, i cavalieri catafratti francesi vengono abbattuti da lontano dagli arcieri inglesi. Poi, svizzeri lanzichenecchi si organizzano in falangi contro cui si infrange la cavalleria pesante. Poi i cannoni fanno a pezzi tanto le armature di ferro quanto le mura alte e relativamente sottili dei castelli. I tercios spagnoli mescolano ai picchieri gli archibugieri e in seguito i moschettieri. La struttura sociale si è evoluta. La guerra richiede altri mezzi e organizzazione più complessa e costosa. Il cavaliere cede il pesante cavallo normanno al traino degli affusti d'artiglieria. Si veste di stoffe per cavalcare il veloce berbero. Si arma di sciabola e pistola, al massimo di una lancia leggera, e viene relegato in ruoli ausiliari, dove faccia premio la velocità. La letteratura cavalleresca perde così ogni residua velleità di romanzare il reale. Eppure prospera più che mai. Si tramanda il nocciolo, ma naturalmente la polpa del frutto va mutando nel tempo. Dilagano il successo commerciale fra il pubblico e la moda nelle corti. Nata la stampa, intere tipografie si dedicano esclusivamente a imprimere romanzi di cavalleria. Boiardo crede ancora nella cavalleria. Quel vecchio mondo suggerisce al nobile castellano magiche e fantasticherie piene di suggestione, benché talora egli cada in cliché ripetuti e non si curi dei precetti linguistici del bembo. Sia chiaro che quei padri nobili della nostra storia letteraria che affettano di dargli poco peso prendono un abbaglio. Il funzionario governativo Ariosto alla cavalleria non crede più. Adora a sua volta quelle fantasticherie, specificamente quelle dell'innamorato, al quale, da parte sua, non dà poco peso, anzi con esse trascorre la sua vita letteraria, ma le passa attraverso vari filtri. Di urbanità, di buonsenso, che noi diremmo borghese e non è certo merce cavalleresca, di razionalità, di gusto teatrale e soprattutto di ironia, affettuosa e maliziosa. I suoi cavalieri non sono più portatori di emblemi, ma mostrano moventi e movenze quotidiane. Elementi leggendari vengono razionalizzati. Per esempio, l'anello fatato di Angelica, che rende immuni dagli incantesimi, non è che la visione fredda e smaliziata delle cose, materializzata e al bisogno inviabile per corrispondenza. Qualche mostro riceve una scrupolosa qualificazione zoologica. L'ipogrifo è il raro ibrido di una cavalla e di un grifone, ma occorre un apposito corso di equitazione per imparare a padroneggiarlo. Il drago di San Giorgio è un'orca marina e, del resto, lo stesso San Giorgio è un professionista della liberazione di donzelle. I cavalieri litigano sempre come bulli l'un contro l'altro. A volte occorre estrarre a sorte calendari delle singolari tenzoni che si accavallano fra loro sollevando mille proteste, perché nessuno vuol correre il rischio di vedere ammazzato da altri il proprio rivale prima che arrivi il suo turno. L'aura leggendaria si logora a favore di un'aura romanzesca. L'autore onnisciente non si atteggia a cronista discreto, ma commenta ogni cosa e spadroneggia, tenendosi costantemente alla ribalta. Persino le sue esigenze linguistiche mostrano com'è cambiato il pubblico cui si rivolge. Il poema dà un ragguardevole contributo alla costruzione di una lingua letteraria italiana non vernacolare. Nella seconda metà del secolo varcata la fatale frontiera della Controriforma, uscì la Gerusalemme liberata, dedicata alle crociate, anziché alla materia carolingia, ovvero all'aggressione, anziché alla difesa occidentale contro l'Islam. Anche al Tasso era familiare la cavalleria, ma essa apparteneva alla generazione di suo padre. I suoi cavalli e cavalieri entravano in un altro mondo, barocco, sentimentale e cattolico. Peraltro il confronto fra i due poemi fu vivace e alterno. Forse non era poi così chiaro che il Furioso dovesse per forza chiudere il passato e la Gerusalemme dovesse aprire il futuro. Il Furioso non si inserisce solo nella tradizione cavalleresca, ma anche in quella novellistica. Entrambe erano prossime a esaurirsi nel nostro paese, la prima per senilità e la seconda per il venir meno di aria respirabile. Ariosto conservava tracce, seppur temperate, della morale limpida e civile del Boccaccio, invece Tasso solleciterà lui stesso gli inquisitori a esaminare e giudicare la sua ortodossia. Poi venne il Don Chisciotte di Cervantes, memorabile epicedio della letteratura cavalleresca. Quando il curato fa un rogo della biblioteca di quell'amabile mentecatto, quale si riduce a essere chi legge troppi libri di cavalleria, getta nel fuoco con qualche esitazione anche i volumi di un'imitazione spagnola dell'Orlando innamorato. Veramente li condannerei solamente a esilio perpetuo, perché almeno hanno parte dell'invenzione del famoso Matteo Boiardo. Da dove tessé la sua tela anche il cristiano poeta Ludovico Ariosto, che se qui lo trovo e parla in altra lingua che non la sua, non gli porterò nessun rispetto. Del Furioso correva in Spagna una traduzione infame, ma se parla nella sua lingua gli leverò tanto di cappello. Furioso e Chisciotte mettono entrambi in ridere la cavalleria, senza scendere al burlesco, ma nell'intervallo di tempo fra i due la voga cavalleresca si è degradata. Le è rimasto solo il pubblico popolare ed è più facile darle addosso. Nel primo Cinquecento un duca poteva ancora compiacersi di sentirsi affibbiare un capostipite fra i paladini. Un secolo dopo, invece, si compiaceva di farsi beffe dell'ultimo paladino redivivo. Neppur volendo, Ariosto avrebbe potuto darsi arie di superiorità commiserante verso la corte estense, che andava pazza per quella moda. Egli prese il giocattolo e lo fece esplodere dall'interno con bei fuochi d'artificio allegro sanguinolenti. Cervantes ormai poté calarlo nella fossa, tingendo il funerale buffo di un'ombra di pietà, affettuosa per l'umana follia. Ma nemmeno Cervantes rise ultimo. La cavalleria andò sotterra come un seme che non ha perduto la capacità di germogliare. Il suo potenziale perenne risiede non tanto nelle storie carolinge, quanto nella fantasia celtica delle storie bretoni. Una lista delle rielaborazioni creative e degli echi fino ai nostri giorni sarebbe lunghissima. Di più, insieme ad altre antiche vegetazioni avventurose, per esempio nordiche, come i miti norreni, oppure orientali, come il viaggio in Occidente, omologo cinese del Furioso, essa contribuisce a ispirare l'attuale fioritura di una miriade di popolarissime fiction, scritte, disegnate, animate e variamente rappresentate. Di solito le realizzazioni sono banali, ma talvolta riescono decorose o senz'altro attraenti, proprio come è sempre avvenuto nel lunghissimo corso del tempo. Forse bisognerà pazientare qualche altro secolo prima di imbattersi proprio in nuovi Orlandi furiosi, o Edde, o viaggi in Occidente. Tuttavia, vedete un po', a ridere ultime sono la cavalleria e l'umana follia. Due scogli pratici. L'Ariosto è un grande e meraviglioso narratore di infinite vicende allacciate fra loro, ma a tratti la sua regia desta qualche dubbio. Forse gli accade di spingere all'eccesso la frammentazione dei singoli quadri narrativi e gli andirivieni fra l'uno e l'altro. C'è da perdere la bussola. Nella speranza di aiutare gli ascoltatori a conservare l'orientamento, un piccolo sommario preciderà ogni canto. Un altro problema può essere la forma metrica chiusa. Il poema è scritto in gloriose ottave di endecasillabi. 6 a rima alterna, più 2 a rima baciata. A leggerlo fedelmente, dice qualcuno, bisogna privilegiare la musica dell'ottava. Già, più di 38.700 versi scanditi dentro strofe che durano 30 secondi ciascuna e dopo un paio di secondi ripetono la stessa musica per più di 4800 volte. Non si può, senza ricetta medica. Sarà meglio adattarsi a compromessi, senza dimenticare che sono versi e non prosa. Converrà inseguire un'articolazione espressiva che serva da antidoto all'ipnosi e alle deformazioni sintattiche indotte dalla metrica. Chi legge da sé applica al testo l'espressione che gli pare adatta. Invece chi ascolta subisce l'espressione scelta dal lettore ad alta voce, che ha dipanato lo scritto per lui. Naturalmente, a chi ritiene di saper fare meglio, conviene leggere da sé. In ogni caso nessuno legge mai il vero testo, che esiste solo per rozza convenzione. Tutti noi formuliamo congetture di lettore, animando con schemi e risonanze della nostra mente l'astrazione indefinita dei segni sulla carta. E chi scrive non sa che cosa arrivi a destinazione se non fa i conti con la mente di chi legge, e ogni epoca legge ogni classico a modo suo. Ma allora la voce applica la mente del lettore a quella dell'ascoltatore, come una protesi. Nemmeno per sogno. Il parlato è ben più definito dello scritto, ma in entrambi i casi l'interpretazione del messaggio avviene esclusivamente nella mente del destinatario. Verificate. Nemmeno chi parla senza leggere si fa capire se non si prende cura di chi ascolta. Oppure ascoltate vive voci registrate qualche decennio fa e sentite com'è cambiata nel frattempo l'impressione che producono. La lettura ad alta voce ha qualcosa in comune con la traduzione in altra lingua. In entrambi i casi, le informazioni contenute nel testo arrivano all'elaborazione del destinatario previa interpretazione altrui. Supporre a priori che il risultato debba essere negativo sarebbe ingiustificato pessimismo. Il testo ci può perdere oppure guadagnare. Bisogna verificarlo caso per caso. Se però il lettore o il traduttore fosse piatto e irrilevante, sia per inettitudine, sia per discrezione, per non interferire nelle scelte del destinatario, allora il risultato sarebbe immancabilmente negativo. Il destinatario perderebbe comunque l'ampio margine di arbitrio consentito dai segni astratti sulla carta e in cambio non riceverebbe nient'altro che una lettura tediosa. I sogni del lettore e del traduttore digitale di testi letterari, per le nostre teste analogiche, si direbbero destinati a restare balle metafisiche.
Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-